Direttore, in questo libro lei parla di Rachel Carson, che divenne famosa, diciamo, anche a livello internazionale per un libro che si chiama Primavera Silenziosa. Io però prima di parlare di Primavera Silenziosa vorrei parlare di chi era Rachel Carson, la cui biografia lei ricostruisce in questo Rachel dei Pertirossi.
Rachel Carson nasce come biologa marina, è una biologa, una scienziata statunitense, nasce nel 1907, studia dapprima letteratura inglese, poi scopre l'amore per la biologia, per le scienze naturali, senza mai abbandonare, dimenticare la passione per le lettere e per la scrittura, che sarà un suo grande talento e anche uno dei punti di forza dell'azione di Rachel Carson. Si laurea in biologia marina, il mare è uno dei grandi amori naturali, naturalistici di Rachel Carson, insieme proprio agli uccelli, al birdwatching. Scrive tre grandi opere sul mare, la cosiddetta trilogia del mare di Rachel Carson, tra cui il secondo libro del 1951, intitolato Il mare intorno a noi, che le darà fama e successo e anche, diciamo, ricchezza. Rachel Carson non se la passava bene economicamente, questo libro le dà appunto una grande fortuna e a un certo punto questa biologa marina si imbatte in un problema inedito per la società americana, ma direi in generale per le società del mondo, cioè l'eccesso di chimica, l'abuso della chimica in agricoltura specialmente, ma in generale nella gestione del verde, delle cose territoriali, e quindi comincia questa grande sfida alla chimica che la porterà appunto poi alla progettazione e alla realizzazione di questo libro leggendario che è Primavera Silenziosa.
Dobbiamo ricordare il contesto storico, siamo alla fine degli anni 50, a cavallo con gli anni 60, quindi lei questo interesse appunto per la chimica nell'agricoltura lo sviluppa in quel momento, quando era un argomento chiaramente fuori dal contesto. Anzi, le chiedo qual era il contesto socio-economico degli Stati Uniti di quell'epoca e come era vista la chimica a livello applicato all'agricoltura?
Primavera Silenziosa è un libro del 1962. In realtà il percorso di avvicinamento a questa grande problematica di Rachel Carson comincia molto prima, nel 1945, quindi ben 17 anni prima, quando appunto la biologa marina, che in realtà ha cominciato a lavorare per quello che si chiamava il Wildlife Service, diciamo, come se fosse l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e per la Natura in Italia, e lei nel 1945 si imbatte indirettamente nel problema, nel potenziale problema dell'impatto del DDT, diciamo dei prodotti chimici analoghi sulla natura, in seguito ad uno studio di suoi colleghi appunto del service in un'area protetta umida dove si suppone che una irrorazione di DDT abbia causato dei problemi. Questo primo approccio di Rachel Carson non va a buon fine perché sostanzialmente la sua prima denuncia viene respinta, e questo appunto fa capire intanto qual era il clima di quegli anni intorno al DDT. Siamo negli anni 40, il DDT è stato da poco non scoperto perché viene sintetizzato nel 1873, quindi molto tempo prima. Ma è soltanto nel 1939, grazie a un chimico svizzero che si chiamava Paul Müller, molto importante, che, diciamo, viene scoperta la funzione insetticida del DDT. Varrà questa scoperta addirittura il premio Nobel per la medicina, Paul Müller. Ora, la scoperta della funzione insetticida del DDT apre un nuovo scenario, che è quello appunto dell'utilizzo massiccio, non soltanto per aspetti sanitari, la malaria, eccetera, ma anche per aspetti agricoli. Il formato pesticida, diciamo così, la funzione di pesticida, e questo assieme ai fertilizzanti chimici che proprio in quegli anni cominciano a diffondersi, crea sostanzialmente la rivoluzione verde, l'inizio della rivoluzione verde, cioè l'agricoltura industriale. Questo è un punto fondamentale del contesto storico in cui la vicenda si determina, e a questo abbinerei altre due, diciamo, grandi caratteristiche. Una è che siamo nell'impero del consumo, cosiddetto, cioè negli Stati Uniti e non solo, si diffonde la filosofia consumista e quindi l'idea di progresso, l'idea di sviluppo, l'idea di benessere legata alla materialità, al possesso materiale. E inoltre, tema importantissimo, sono gli anni della Guerra Fredda, e anche questo aspetto avrà una, diciamo, una relazione non secondaria con la complicata vicenda di Primavera Silenziosa.
Io ho letto Primavera Silenziosa, ha un incipit molto potente, però anche un'ispirazione di una storia di provincia, un racconto fatto da una conoscente che appunto dà questa idea, a cercare di approfondire, appunto lei era biologa, il motivo di questo silenzio. Vogliamo raccontarlo a chi ci ascolta?
Io citavo questo episodio del 1945 che mette in contatto per la prima volta Rachel Carson con il problema del DDT, ma andando male questo primo tentativo di denuncia, Rachel Carson abbandona, diciamo mette in un cassetto questo tema, questo pensiero, si dedica ad altro, si dedica al mare, ai suoi libri, eccetera. Dopodiché, nel gennaio del 1958 accade un evento che è veramente un evento fatidico, cioè Rachel Carson riceve una lettera da una donna del Massachusetts, la quale in quell'area, questa donna, con il marito ha creato una piccola oasi per uccelli selvatici, una sorta di piccolo santuario per uccelli selvatici, diciamo che loro curano con le piante, con i nidi, con le mangiatoie, c'è un posto che, diciamo, in primavera e con la bella stagione si popola di cose belle, di voli, di canti, di colori e di uccelli migratori. Se non che, in seguito ad una potente erorazione in tutta l'area, in tutto il New England, di chimica, in particolare di DDT, gli uccelli dell'oasi di Olga Atkins, così si chiamava questa donna, muoiono tutti, uno dopo l'altro muoiono tutti. E nella lettera che Olga Atkins manda a Rachel Carson, questo è raccontato, ed è una lettera carica di rabbia, di risentimento, ma anche di passione, di, diciamo, di trasporto, di dolore da parte di questa donna che si è vista, diciamo, infrangere questo bellissimo sogno naturale. Rachel Carson resta molto colpita da questa storia di provincia, chiamiamola così, si fa carico del problema e scopre non solo che questo problema è molto diffuso, ma è addirittura dilagante in tutti gli Stati Uniti, dal New England fino alla California, passando poi per questi stati del cosiddetto Midwest americano, quindi il Michigan, l'Ohio, tutti questi stati a fortissima vocazione agricola, nei quali appunto la chimica viene utilizzata in modo massivo. Ma soprattutto Rachel Carson scopre la filiera che genera il problema, cioè il fatto, per fare un esempio, che, diciamo, degli alberi si ammalano di un fungo, vengono aggrediti da un fungo, il servizio giardini arriva e irrora gli alberi con il DDT, la corteccia e le foglie si impregnano, gli insetti mangiano le foglie, in alcuni casi muoiono, ma nella maggior parte dei casi diventano, come dire, portatori sani di veleno, e quando a primavera gli uccelli migratori fanno ritorno, mangiano gli insetti e muoiono, oppure, diciamo, perdono fertilità, diventano sterili, le uova non si rompono e così via. Questa è la ragione per cui i cieli americani sono diventati vuoti di uccelli, le campagne hanno perso gli uccelli, e appunto le primavere sono diventate silenziose. Primavera Silenziosa è il racconto e la denuncia di questo grande tragico evento.
In Rachel dei Pettirossi, oltre a raccontare appunto la storia del libro dell'autrice, si passa a raccontare l'effetto dirompente che ebbe questo libro, che ricordiamo è scritto da una biologa, da una scienziata, e reca moltissimi dati tecnici, scientifici, però è anche un libro che sfonda presso le masse, va in classifica. Ecco, quali sono state le ripercussioni sociali e pratiche di questo libro nel 1962, ricordiamo?
Allora, il libro esce il 27 settembre del 1962, viene anticipato in realtà già nel mese di giugno di quell'anno da alcuni stralci pubblicati dal New Yorker, che era ed è tuttora una un settimanale, una rivista molto, molto importante negli Stati Uniti, anche diciamo che fa tendenza, fa cultura, e già con le anticipazioni del New Yorker la situazione, come dire, si surriscalda. Molta preoccupazione nell'industria chimica, eccetera, quindi già si capisce quali potrebbero essere gli effetti appunto dirompenti della pubblicazione del libro sulla società americana. Quando poi il libro esce, effettivamente l'effetto è quello di un terremoto, veramente un terremoto. Rachel Carson viene attaccata molto duramente, viene attaccata da una parte dei media, da una parte della scienza, da una buona parte della politica, in particolare dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, che sarebbe il nostro Ministero dell'Agricoltura, ecco, molto vicino, come dire, all'industria chimica, all'industria agricola, e viene attaccato soprattutto appunto dall'industria chimica, dall'agroindustria cosiddetta, che non risparmia colpi. Diciamo anche colpi molto bassi. Sostanzialmente Rachel Carson subisce l'accusa di essere una anti-americana, di più, di essere un agente segreto, una spia del nemico, una spia del KGB sotto mentite spoglie, una persona che sta agendo appunto per potenze straniere. Ovviamente un'accusa abnorme, però insomma. Con un suo significato. La filiera logica di questa accusa qual è? È il fatto che Rachel Carson ci sta chiedendo l'abolizione dei pesticidi, cosa assolutamente non vera, perché Rachel Carson non chiederà mai l'abolizione dei pesticidi, sapeva che questo non era possibile, ma conveniva agli accusatori che lei, tra virgolette, lo dicesse, quindi loro glielo fanno dire a Rachel Carson. Tu vuoi l'abolizione dei pesticidi, questo comporterà la crisi del sistema agricolo americano e quindi la crisi dell'economia statunitense e quindi gli Stati Uniti cadranno in ginocchio infine di fronte alle potenze straniere per le quali appunto tu, Rachel Carson, stai effettivamente lavorando. Questo era appunto il percorso logico, la strategia accusatoria molto mirata, perché quelli erano, come dicevo, gli anni della guerra fredda. Eravamo in piena crisi missilistica di Cuba, il mondo era, come dire, sull'orlo della terza guerra mondiale, e quindi questa accusa era molto efficace e pervasiva. E però, al tempo stesso, una grande sezione dell'opinione pubblica americana si schiera dalla parte di Rachel, una buona parte dei media si schiera dalla parte di Rachel e anche della scienza, e soprattutto dalla parte di Rachel si schiera un altro pezzo della politica americana, tra cui il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che sposa senza esitazione la tesi della biologa Rachel Carson, mette su, prima ancora dell'uscita del libro, quindi già dopo le anticipazioni del New Yorker, mette su una commissione di inchiesta interministeriale, quindi un atto molto forte, affidando questa commissione a un suo braccio destro, una persona decisa che si chiamava Jerome Wiesner, e in pochi mesi la commissione Kennedy produrrà un report, l'uso dei pesticidi, nel quale non soltanto si dà ragione a Rachel Carson, ma si dice noi dobbiamo tradurre le preoccupazioni, le denunce di Rachel Carson in raccomandazioni e in atti concreti. E da quel momento comincia una filiera veramente impressionante di eventi normativi, culturali, sociali, leggi per la protezione delle specie, leggi per le aree protette, per i fiumi, per i laghi, ovviamente per la chimica, per la qualità dell'aria, dell'acqua e così via, fino alla creazione dell'EPA, cioè l'EPA, l'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, e all'abolizione del DDT nel 1972. Una cosa molto importante: il 1970 è l'anno della giornata della Terra, e la giornata della Terra nasce per esplicita ispirazione al concetto di equilibrio con la natura, che sarà uno dei punti di forza di Primavera Silenziosa, ma direi in generale dell'opera di Rachel Carson. Tra l'altro, una delle cose più contestate culturalmente, ma come? Noi non possiamo andare in equilibrio con la natura, noi dobbiamo dominarla. Rachel Carson capovolge questa visione, questa filosofia, e l'Earth Day nasce esplicitamente con questa ispirazione. È una cosa che, diciamo, non sempre viene ricordata, ma a me piace ricordarla perché è un altro dei suoi grandi, grandissimi meriti.
Questo libro che lei ha tra le mani è una delle poche opere poi dedicate a Rachel Carson, tra l'altro in italiano ancora più raro, però diciamo non è questa pioniera di tante cose, come ha detto lei, non è entrata proprio nella cultura di massa, non ci sono film, non ci sono non so, opere dedicate a lei. Questo già mi viene in mente di chiedere perché, secondo lei, e perché, per dire, Hollywood non ha riconosciuto ancora una figura così avanguardista dell'ambiente, ma anche dei diritti delle donne. Noi continuiamo a chiamarla biologa e scienziata, ma in realtà quando uscì il libro lei fu contestata anche in quanto donna.
Allora, diciamo questo, il nome e l'opera di Rachel Carson in alcuni ambiti proprio geografici e culturali, direi, è un nome, è un'opera leggendaria, è veramente una leggenda Rachel Carson. E tuttavia, anche da noi, anche in Italia, insomma, rispetto all'impatto positivo che l'opera di questa donna ha avuto, non c'è stato un riscontro adeguato, è una questione diciamo anche singolare, se vogliamo. In 60 anni non abbiamo avuto un solo libro italiano specificamente dedicato a lei, e questo, diciamo, il mio è un contributo almeno iniziale per provare a, come dire, a sanare questa ferita. Spesso si dice che Rachel Carson è stata ed è la madre dell'ambientalismo. Questa cosa non è correttissima, perché l'ambientalismo nasce molto tempo prima, nasce nella seconda metà dell'Ottocento con una sua visione, una sua filosofia, uno sviluppo. Quindi è bene dire che le origini del movimento ambientalista sono molto precedenti a Rachel Carson. Ma con Rachel Carson nasce qualcosa di altrettanto importante, direi di attualissimo, quelle che possiamo chiamare le politiche della natura. Cioè l'idea, le politiche ambientali, ecco, l'idea che la natura debba essere al centro della riorganizzazione delle nostre società, una buona riorganizzazione delle nostre società, e che con l'ambientalismo noi possiamo trasformare il mondo in meglio. Questo è il grande messaggio che poi Rachel Carson ci ha dato, mettendo a sistema quanto fatto già nei decenni precedenti sotto il profilo appunto della filosofia ambientale, e aggiungendo degli aspetti importantissimi: la comunicazione, la scienza, la visione sistemica, la cittadinanza attiva, cioè grandi temi che hanno veramente segnato il passo e hanno permesso a tutti noi di fare le piccole grandi cose che poi l'ambientalismo ha fatto nei decenni successivi.
E per quanto riguarda la parità di genere, la questione femminile nella società, che ruolo ha avuto questa sua vicenda? Che importanza ha avuto questa sua vicenda?
Una notevole importanza, perché lei, in sostanza, Rachel Carson, subisce tre tipi di accuse. La prima accusa, è quella che ricordavo, cioè tu sei un'anti-americana, sei un agente del KGB e quindi stai parlando di natura, ma in realtà pensi a sovvertire la politica americana. La seconda accusa è quella di essere una amante della natura e una birdwatcher. E quindi la domanda che si ponevano, come dire, i suoi detrattori è la seguente: ma possiamo mai affidare il futuro degli Stati Uniti ad un amante della natura, a una birdwatcher, a qualcuno che ha la testa per aria, va in giro col binocolo a guardare gli uccelli? Non possiamo farlo, tanto più in un momento così delicato come appunto gli anni 60, in piena guerra fredda, con il terzo conflitto mondiale alle porte. La terza accusa è quella di essere una donna e al tempo stesso voler fare scienza o addirittura voler fare politica. Questa cosa, per chi muove l'accusa è una sorta di contraddizione in termini, diciamo così, perché le donne, questo era l'umore dominante, il pensiero dominante, non hanno la mentalità logico-analitica che permette di approcciare le questioni scientifiche, le questioni appunto logico-analitiche, e meno che mai le questioni politiche. Una donna può occuparsi di poesia, di arte, e io dico, tra l'altro, questo era un ragionamento che, come dire, declassava anche l'arte e la poesia, perché diciamo non si capisce perché l'arte e la poesia dovrebbero essere delle materie di serie B. Ma insomma, in questa logica, una donna si può occupare di poesia, di arte, o meglio ancora, di governare la casa, ma certamente non di scienza e non di politica. Questo era il mood dominante, molto diffuso, questo era il costume. L'anno successivo a Primavera Silenziosa, Betty Friedan, femminista, scrittrice, pensatrice femminista, pubblica The Feminine Mystique, la mistica della femminilità, che racconta proprio questa storia, perché poi le donne americane sono così depresse e fanno uso di psicofarmaci e di alcol, perché vivono questa dimensione coatta nel non poter esprimere la loro intelligenza, i loro desideri, ma doversi occupare soltanto di casa e di figli, di cucina e essere buone mogli, ecco. Questo era l'umore. Rachel Carson si porta dietro questa condanna, diciamo così, questo condizionamento per tutta la vita, vince questa sfida, fa quello che voleva fare, diventa scienziata e si ritrova poi con le sue forze, con la sua capacità, intelligenza, sua capacità anche politica, si trova al centro di un caso mondiale, commissioni parlamentari, audizioni parlamentari, commissioni presidenziali, eccetera, eccetera. C'è un caso di trasformazione vera del mondo, lei lo fa da donna e da scienziata, e quindi da donna e da scienziata dimostra quanto questo fosse un luogo comune, infondato e ormai desueto.
Questa vicenda che lei racconta, che ci sta anche riassumendo in questa intervista, riecheggia tanti dei temi che sono alla ribalta anche oggi. Se sia prevalente l'interesse economico di una nazione o quello ambientale, per esempio. Se in un momento di crisi geopolitica, appunto la guerra fredda allora, la guerra in Europa oggi, si debba ancora comunque dare priorità a temi come appunto l'ambiente, l'energia, eccetera, piuttosto che l'energia e l'economia. La questione femminile di cui abbiamo parlato adesso, che sicuramente non è risolta in toto, certamente di più che negli anni 60, però non è ancora risolta in tutte le sue manifestazioni. Però, insomma, salta agli occhi che la domanda principale è: dopo 60 anni, con l'abolizione della chimica più aggressiva, appunto il DDT, si può forse dire che le campagne, l'agricoltura in Europa, in Italia, sia in armonia con la natura?
Sarebbe molto bello dire di sì, ma sarebbe falso dire di sì. Il contributo dato a questa vicenda, anche specifica, dell'agricoltura, di un'agricoltura diciamo più amica della biodiversità, si direbbe oggi, il contributo in questo senso dato da Rachel Carson è indiscusso, indiscutibile e anche molto grande, perché noi dobbiamo anche pensare a cosa sarebbe successo se Rachel Carson non avesse scritto quel libro, non avesse avuto il coraggio di farlo, se il presidente Kennedy non avesse, come dire, preso su di sé questa vicenda e così via, in una filiera positiva. Il contributo è stato molto grande e lo si vede anche dai numeri. L'aquila testa bianca americana era sostanzialmente estinta, non c'era più. Grazie a queste azioni la situazione in generale è molto migliorata. E però non è risolta, tutt'altro, addirittura alcuni problemi si sono aggravati, e io direi che l'agricoltura è veramente uno dei campi ancora oggi più problematici, più critici e avversi, ostili alla transizione ecologica. L'agricoltura è veramente un grande gigante irriducibile per molti aspetti, parlo dell'agricoltura industriale, non delle esperienze che sono per fortuna tantissime, più piccole, di buona agricoltura, di agricoltura amica delle persone, della società, del sociale e dell'ambiente. E noi lo vediamo sia in campo di chimica e di pesticidi, che continuano ad essere utilizzati, lo vediamo in campo di modello agricolo. Penso al modello monoculturale, cioè proprio alla concezione del territorio che è propria dell'agricoltura, che in molti casi ha reso i territori veramente dei deserti di biodiversità, distese sterminate di monocoltura, senza un albero, senza uno specchio d'acqua, senza una siepe, soltanto colture, colture tutte uguali, che insomma, possiamo immaginare quale effetto negativo possano avere sulla varietà. Però io credo che il punto vero della questione sia un altro che sta nella denuncia di Rachel Carson e che è un po' alla base di questo discorso, cioè l'idea del controllo della natura. Questo era il grande avversario di Rachel Carson, cioè l'idea che la natura in fondo sia una sorta di magazzino a nostra disposizione dove prendiamo quello che ci serve e quello che non ci serve o addirittura ci dà noia lo controlliamo, lo gestiamo, in alcuni casi lo distruggiamo. Ecco, questa è la madre di tutti i problemi, il padre di tutti i problemi, e alla base di ogni forma di crisi ecologica c'è questa idea errata di natura, errata diciamo praticamente ed errata anche teoricamente, che va cambiata. Senza un cambiamento di questa filosofia di fondo noi inseguiremo continuamente le crisi ecologiche e non riusciremo a venire a capo di uno dei grandi, se non il più grande problema dell'umanità del XXI secolo.
A questa obiezione, che sembra giusta, però viene di solito risposto: ma come può l'agricoltura biologica, naturale, gli allevamenti non intensivi, gli allevamenti rispettosi della salute anche degli animali, insomma della dignità degli animali, possono dar da mangiare a 450 milioni di europei o, allargando lo sguardo, a 8 miliardi di esseri umani? C'è questa possibilità? O comunque l'agricoltura industriale, la rivoluzione verde che partì in quegli anni è imprescindibile?
È per questa domanda, è per questa questione che l'approccio di Rachel Carson è un approccio illuminato. Io ricordavo che Rachel Carson non chiederà mai l'abolizione dei pesticidi. E non chiede l'abolizione dei pesticidi sia per una ragione squisitamente tattica, perché sa che affrontare il problema in modo così, diciamo, assoluto, così globale è un approccio perdente, un approccio che non ha tante chance di farcela dal punto di vista tattico. Però lei fa questo ragionamento anche dal punto di vista strategico e sostanziale, perché è una persona tutt'altro che ingenua, era una persona intelligentissima e carica di conoscenza e di capacità di leggere i fenomeni, la realtà e il pianeta. Quindi sapeva bene che in un mondo, già all'epoca, eravamo molto di meno, ma insomma già all'epoca così infrastrutturato, così grande, pieno di gente, immaginare dall'oggi al domani la scomparsa dell'agricoltura industriale che in qualche modo si regge anche sui pesticidi, diciamo, era una pretesa ingenua, era una pretesa naif, non si poteva semplicemente fare. Rachel Carson dice altro, dice rivediamo il rapporto con la realtà, rivediamo il rapporto con la natura, cominciamo a interrogarci su quando fare cosa e perché, su quando usare effettivamente i pesticidi, su come utilizzarli, su quando possiamo farne a meno e su un'idea più generale appunto di equilibrio con la natura, che metta dentro rapporti diversi, relazioni diverse, principio di precauzione, principio di relazione, e cominciamo a riscrivere appunto il rapporto dell'umanità con la natura in questo senso. Io credo che questa visione, una visione diciamo integrale, nel senso di integrare gli strumenti a disposizione culturali e materiali, sia oggi la soluzione, l'unica possibile. Non esiste un'unica soluzione nel risolvere crisi ecologiche, perché le crisi ecologiche sono tante, complesse e complicate, ma non le risolveremo soltanto con la tecnica, il cosiddetto technological fix, cioè la correzione tecnologica, un problema generato dalla tecnologia che genererà un altro problema che la tecnologia andrà a risolvere. È chiaro che non è questa la soluzione. La soluzione non può essere nemmeno in una conversione globale culturale dall'oggi al domani, perché 8 miliardi di persone che hanno visioni diverse non puoi convincerle in poco tempo. Non possiamo fare a meno dell'ingegno. L'agricoltura di precisione è una cosa molto interessante, se inserita appunto in un contesto di rispetto dei cicli naturali, di rispetto della terra, della fertilità, della varietà, della biodiversità. Questa è la soluzione e questa è la soluzione Carson. La saggezza di questa donna diceva: dobbiamo essere saggi, patto con la natura e non dominio e distruzione della natura. Un messaggio che valeva ieri e oggi vale il doppio.
E chiudiamo con un argomento, una possibile soluzione, o parte della soluzione, come ha detto lei, che è la nature restoration. Ricostruire delle aree naturali dove le abbiamo distrutte in passato. C'è una legge, una nature restoration law, che l'Unione Europea sta cercando di portare avanti. Le chiedo quali sono i capisaldi, qual è l'iter di questa legge e chi sono i favorevoli, i contrari, chi la appoggia e chi resiste a questa legge.
La cosiddetta Restoration Law, quindi la legge per il ripristino della natura europea, è un provvedimento, una proposta di legge oggi che si inserisce in questa grande e ambiziosa programmazione dell'Unione Europea per far fronte alla crisi, diciamo, della biodiversità, ma direi alla crisi ecologica in generale, il cosiddetto Green Deal europeo che contiene molti provvedimenti. Contiene anche la nuova strategia europea per la biodiversità al 2030, quindi la strategia che dovrebbe andare in questo decennio 2020-2030 a rispondere al gravissimo problema del declino della biodiversità in Europa. Contiene questo Green Deal anche molte strategie e programmi di tipo agricolo in discussione in questi mesi. Cito tra tutti il nuovo regolamento per l'uso sostenibile dei pesticidi, che ci riporta fortemente ai temi di Rachel Carson, e poi c'è questa Restoration Law, che è veramente un provvedimento bello e ambizioso. Si tratta di una proposta di legge, come ricordavamo, che interviene, ha l'obiettivo di intervenire sugli habitat più minacciati in Europa. Le zone umide, le praterie, gli stessi ambienti agricoli, le foreste, il mare, eccetera, con un programma dettagliato e quindi con un potenziale contributo all'arresto della perdita di biodiversità veramente importante. Questa proposta è stata presentata dalla Commissione europea qualche mese fa, ha cominciato il suo iter in Europa, che è un iter doppio: da un lato il voto del Parlamento europeo, sia esso composto dalle commissioni che dalla plenaria, quindi dalla totalità dei parlamentari europei, e dall'altra parte il Consiglio europeo, cioè sostanzialmente gli stati, i ministri dei singoli stati. Questi due percorsi sono, come nell'architettura legislativa europea, paralleli. Ognuno fa la sua parte, si vota i suoi emendamenti e alla fine i percorsi si incontrano in un momento cruciale dal punto di vista tecnico della produzione di legge appunto europea, che si chiama il trilogo, in cui Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio si incontrano, si chiudono a porte chiuse, vedono come sono andate le cose e tirano fuori, ci auguriamo, la Restoration Law in questo caso o in altri casi altri provvedimenti. Un iter molto lungo, a mio avviso, a nostro avviso, la LIPU sta lavorando moltissimo su questo, la mia associazione, è un iter che si concluderà tra l'estate e l'autunno, sarà molto ostacolato, senza dubbio, già lo sappiamo che ci sono sia stati che grandi, come dire, grandi lobby, grandi poteri anche economici che si opporranno, dall'industria del legname del Nord Europa, ha probabilmente anche, anzi sicuramente anche una parte dell'agricoltura e così via, ma il mondo ambientalista, il mondo della cultura, gran parte della società civile sosterrà e dovrà sostenere questo percorso che può veramente voltare pagina nella grande sfida europea per la conservazione della natura, per un benessere migliore degli europei e direi per ricordare al meglio la grande esperienza, il grande insegnamento della biologa Rachel Carson.
Vorrei chiudere con una curiosità: perché Rachel dai petti rossi, il titolo del libro?
Perché i petti rossi, non i petti rossi europei, ma i petti rossi americani, che sono un'altra specie, sarebbero gli American Robin, sono dei tordi sostanzialmente, i tordi migratori, furono protagonisti in negativo nella vicenda. In un momento, in uno studio all'Università del Michigan di East Lansing, furono gli uccelli che morirono in questa vicenda, e dallo studio della morte dei petti rossi di East Lansing si ricavarono tante informazioni sulla filiera mortale appunto del DDT che ricordavo prima. Ma direi più in generale i petti rossi, perché il grande amore di Rachel Carson, oltre che il mare, è stato il mondo degli uccelli. Lei era una grandissima appassionata di uccelli, di birdwatching, di canto degli uccelli all'alba. Vedeva, sentiva nel canto degli uccelli all'alba veramente un eco dell'eternità, della bellezza, delle cose più belle che la nostra vita, il pianeta può riservare, e quindi la sua impresa, fino anche al sacrificio suo esistenziale e vitale, è stata anche un'impresa dedicata a questa forma meravigliosa di vita che sono gli uccelli selvatici.